E benvenuti a tutti. Siamo quest'oggi alla nostra seconda puntata sulla epistola, la prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi. E quando si affronta un tema che è, diciamo, continuativo, cioè non è che puoi saltare, perché magari qualcosa ti imbarazza o perché magari qualcosa non ti trovi a tuo agio a parlare di quell'argomento, lo devi affrontare. E il tema di quest'oggi, infatti, si chiama il tema della nostra predicazione Come il Vangelo impatta il pastore, ne parlo io, vi verrà forse da ridere, ma potremmo anche chiamarlo il titolo del sermone Come il Vangelo impatta il ministero, e quindi è qualcosa che più ci viene vicino alla nostra esperienza quotidiana. Ora, non è un segreto che i media amano le notizie scandalistiche, che i media amano le notizie cattive, perché le notizie cattive vendono. Se tu racconti di qualcosa di positivo, nessuno quasi ne parla. I telegiornali non parlano delle cose buone, i telegiornali parlano delle cose cattive. I tanti talk show che si fanno nella nostra televisione parlano di problemi, ma non parlano mai di cose positive. E lo scandalo, diciamo, oltre a fare audience, aiuta anche a fare carriera. C'è gente che ha costruito la propria fama, la propria importanza sulla base di eventi scandalistici. I media amano in particolare le notizie scandalistiche quando riguardano personaggi famosi, soprattutto personaggi politici, che non sono ben amati. Accendete la TV, girate i canali e vedete che si parla, anche in questi giorni, solamente di una persona. Cade il governo, non cade il governo, colpa di chi, colpa di lui, colpa dell'altro. Alla fine c'è sempre un soggetto che è al centro dell'attenzione e avete capito tutti chi è. Però i media non amano solamente le notizie scandalistiche che riguardano i politici. Amano le notizie scandalistiche che riguardano anche e soprattutto il clero, che si tratti di clero o responsabili pastori cattolici, ma anche nel mondo evangelico. E a ben guardare c'è molto cibo per questi denti che cercano lo scandalo. In America i preti cattolici che sono stati condannati e sono stati coinvolti in casi di pedofilia sono tantissimi e non è sconosciuto il fatto che il pensionamento anticipato di Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, sia stato dovuto anche e soprattutto in parte al problema della pedofilia all'interno della Chiesa e al modo di come non è stato affrontato questo problema. Quindi non è un qualcosa di marginale, è un qualcosa di importante. Ma che si parli di pastori, che si parli di sacerdoti, che si parli di imam, per rimanere in ambito islamico, il problema è che c'è una svalutazione di quella che è la figura del responsabile, del leader, di colui che guida. Se un tempo la professione di sacerdote o di pastore era una professione, fra virgolette, diciamo, ambita e reverita, era una professione considerata sopra le altre dal punto di vista intellettuale, morale, spirituale, oggi più questo non è vero. Anzi, a dire il vero, spesso la causa della difficoltà ad annunciare il Vangelo è proprio la responsabilità del clero, cioè di coloro che guidano, la responsabilità delle guide. A me quest'estate è capitato ancora, come va? Parlando con una persona, tutto bene, frequenti la chiesa? Sì, sarebbe bene però che non ci fosse quella persona. Sarebbe molto meglio. Cioè c'è una difficoltà a vivere anche la dimensione della chiesa rispetto alle persone che si trovano a condurle. Ora, il motivo per cui sto parlando di questo argomento è proprio perché il testo di questa mattina parla di questo tema. Il brano di Prima Tessalonicesi 2 da 1 a 12 che noi guarderemo quest'oggi è un brano in cui, forse più di tutti gli altri brani nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo mette a nudo la propria anima, mette a nudo i propri sentimenti, esprime le sue emozioni, rivela la sua mente riguardo a se stesso, riguardo al servizio che Dio gli ha affidato. Questo brano ci parla di un team di tre pastori che avevano servito in una chiesa. I tre pastori erano Paolo, Silvano o Sila e Timoteo, e la chiesa era quella di Tessalonica. Come abbiamo già detto domenica scorsa, il loro ministero all'interno della chiesa di Tessalonica era stato piuttosto breve, di qualche settimana o forse qualche mese al massimo. L'esperienza infatti di Tessalonica si era terminata in modo ignominioso, in modo proprio ignobile. C'erano state delle accuse anche di carattere legale nei confronti di Paolo, veniva accusato di predicare un altro Dio, un altro re, un altro Cesare, e i funzionari della città li avevano, come dire, incarcerati, lui insieme con Giasone, che era il punto di appoggio del team pastorale via Tessalonica. Alla fine vengono liberati, viene pagata una cauzione, ma la condizione di rivolta che era stata creata era tale da mettere a repentaglio la vita di questi missionari, di questi predicatori, talché di notte in notte vengono accompagnati fuori. E così nel libro degli Atti, capitolo 17, versetti 8 e 10, noi leggiamo: e misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose. Questi, dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Ma i fratelli, subito di notte, fecero partire Paolo e Sila per Berea. C'era un rischio concreto per la vita di queste persone. Quindi, nonostante il fatto che fossero stati rilasciati dalla carcere, dalla situazione di incarceramento, vengono accompagnati. E gli stessi neoconvertiti di Tessalonica non vengono lasciati in pace. Cioè, ci accorgiamo che quelle stesse persone che avevano creato dell'agitazione nei confronti di Paolo, Sila e Timoteo, adesso continuavano a prendersela contro i neoconvertiti e si trovavano a vivere loro stessi una situazione di difficoltà. Ora, quando le cose vanno male, è facile che tutti incominciano a puntare il dito. Quando le cose vanno bene, siamo tutti amici, siamo tutti fratelli, siamo tutti bravi. Quando poi incominciano ad andare male le cose, è colpa sua. No, è colpa sua, no, è colpa dell'altro, io non ho fatto niente. E così alcuni incominciano ad avanzare delle critiche nei confronti di Paolo. Era colpa di Paolo quello che stava succedendo. Paolo doveva affrontare una campagna diffamatoria nei suoi confronti e nei confronti della sua squadra. Lo accusavano di aver abbandonato precocemente la Chiesa. Lo accusavano di aver usato ed abusato della congregazione per fini personali propri. Vedremo un po' questi motivi. E queste sono delle accuse terribili, perché Paolo dice: ma tutte queste cose sono lontane dalla mia esperienza, sono lontane da quello che io sento nei vostri confronti, sono lontane soprattutto da quello che io vi ho dimostrato concretamente e che ho fatto in mezzo a voi. E allora inizia, come dire, una replica. Ma non è una replica mossa, come dire, da interessi personali, la reputazione di Paolo. E come vi permettete voi a parlare così di me? Adesso ve lo faccio vedere io come mi sono comportato. Non era questo il fine. Il fine era che queste accuse diventavano un ostacolo stesso al Vangelo. Diventavano stesso al Vangelo e quindi era fondamentale andare ad affrontarle. E così Paolo fa la sua apologetica nei confronti del suo ministero. Il sermone in una frase. Il sermone in una frase, se volessimo condensarlo, è questo: un pastore è uno che è chiamato, uno che è stato incaricato da Dio con il Vangelo, con l'obiettivo finale di aiutare il suo popolo, il popolo di Dio, a vivere una vita degna di Dio. Un pastore è uno che è stato incaricato da Dio con il Vangelo, con l'obiettivo di aiutare il suo popolo a vivere una vita degna di Dio. Non me la sono inventata questa frase, ma è quasi parola per parola quello che noi leggiamo nel capitolo 1, nel versetto 4 e nel versetto 12. Siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, versetto 12, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. La parola chiave, chiaramente, è affidati. Siamo stati affidati dal Vangelo. Ora, non c'è il termine amministratore, ma è chiaro nel contesto in cui lo leggiamo che questo è il fine. Dio ha affidato una funzione di amministrazione, di fattore, a quelli che sono a guida della comunità, dice Paolo. E questi svolgono questo compito. Ed è un po' allo stesso modo di un proprietario che affida ad un suo fattore i suoi beni per farli fruttare nel mentre lui è assente. Lo stesso identico principio. E Paolo dice: adesso vi faccio vedere come le vostre critiche sono infondate nei miei confronti. Quello che fa nei versi che noi leggeremo è proprio questo: andare a mettere i puntini sulle i. Ora, noi faremo tutta una serie di predicazioni su questa lettera ai Tessalonicesi. E sono tutte predicazioni che vertono intorno al tema del Vangelo e della Chiesa. Che cos'è il Vangelo? Per dirla in modo semplice e, diciamo, spicciolo, il Vangelo non è altro che la buona notizia che Cristo è morto per i nostri peccati, che è risorto dai morti e che ci offre per adesso e per l'eternità una vita abbondante attraverso la fede. Questo è il Vangelo, in modo semplice. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa invece è il corpo di Cristo, cioè coloro che sono stati conquistati per la fede da Lui. Ora, quello che deve essere però chiaro, dice Paolo, è che esiste uno stretto legame fra la Chiesa e il Vangelo. Ora, una chiesa dove non c'è il Vangelo, dove non viene predicato il Vangelo, non può appellarsi tale. Al massimo sarà un'organizzazione, un'associazione, una riunione, di persone, ma non una chiesa così come definita nel Nuovo Testamento. Il Vangelo è la linfa vitale della Chiesa. Deve esserci il Vangelo. Quindi andiamo a leggere il brano che ora commenteremo. Vi invito ad aprire in Prima Tessalonicesi 2, versetti da 1 a 12. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra di voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare al Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria degli uomini né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Poiché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni e Dio lo è pure, nel modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Fratelli, voglio fare subito una premessa. Questa non è una predicazione da professionisti a professionisti. Non è che sto facendo la predica a Pippo, perché altrimenti ci incontravamo magari a prenderci un caffè da qualche altra parte. Cioè, non è assolutamente questo il fine, anche perché non sono neanche io un professionista, quindi fughiamo ogni ombra di dubbio su questo fatto. Io ritengo che qui abbiamo dei principi che sono validi per ciascuno di noi, al di là del fatto che noi siamo pastori oppure meno. In fin dei conti, in qualche modo, tutti siamo responsabili di qualcosa. Può essere un gruppo di discepolato, può essere la tua famiglia, possono essere i tuoi figli, possono essere le persone che Dio ti ha affidato sul posto di lavoro. In ogni caso, tutti abbiamo una responsabilità degli uni verso gli altri. Quindi qui troviamo qualcosa che possiamo fare nostro al di là del ruolo che ricopriamo all'interno della Chiesa. Quindi non è che perché stiamo parlando di pastori. Vabbè, dai, un argomento c'è, dai, c'è anche questo nella Bibbia, però non mi interessa, io non sono pastore, non sono responsabile di nessuno, quindi posso anche chiudere le orecchie. Assolutamente no. Teniamo conto di quello che Paolo dice anche per la nostra vita quotidiana, al di là di questo. Però, fatta questa precisazione, questa premessa, alcune considerazioni di carattere personale. La prima considerazione di carattere personale è che ho un forte imbarazzo nei confronti di questo brano. Ho un forte imbarazzo nei confronti di questo brano perché, francamente, io non mi vedo come un Paolo, come un Sila e come un Timoteo. Cioè, per quanto possa impegnarmi, siamo distanti anni luce rispetto a loro. Vedo che c'è un fallimento da questo punto di vista nella mia vita. E quante volte abbiamo fatto o ho fatto il pensiero sarebbe meglio, come dire, utilizzare meglio i doni che vengono dati, passare più tempo con le persone, essere più vicino alle stesse, dimostrare più amore, essere più fedele alla scrittura. Quante volte non è stato fatto questo pensiero? Io l'ho fatto e sono sicuro che l'avete fatto anche voi. Io mi meraviglierei di qualcuno che alla fine della sua età possa dire: caspita, sono stato sempre al 100% al massimo delle mie potenzialità. Dio volesse che noi potessimo dire qualcosa del genere, ma se io guardo intorno a noi e se guardo soprattutto agli esempi che trovo nella scrittura, non vedo di questi uomini che hanno fatto sempre del 100% in ogni occasione. Tutti, considerando dal più grande al più piccolo, da Mosè, da Davide, per passare poi agli apostoli nel Nuovo Testamento, a Pietro stesso, ripreso duramente perché stava traviando dal Vangelo. Quindi abbiamo tutti spazi per crescita. Abbiamo tutti spazi per crescita. La seconda cosa però, prima c'è questo fortissimo imbarazzo, la seconda cosa però che provo è un senso un po' di sollievo. È un senso di sollievo in qualche modo perché? Perché non mi vedo così come Paolo vede le persone che sta implicitamente criticando in questo brano. Perché Paolo sta difendendo il suo ministero, ma lo sta difendendo nei confronti di persone che stanno facendo delle accuse verso di lui. Quindi non mi vedo, e spero che nessuno di voi veda se stesso, così scaduto, così fallito, da essere degno delle critiche che Paolo pone in questo testo. Quindi un senso di fallimento perché non sono a quei livelli, ma anche un senso di, come dire, di respiro, di sollievo perché non sono a quello stesso livello. E terzo, il desiderio di voler finire bene. Questo è un brano che ci sfida a voler finire bene. Paolo ci dà delle indicazioni su come meglio poter finire. Abbiamo lavorato fino a qui, andiamo avanti con le giuste coordinate che ci vengono da questo brano, per essere un po' più, sebbene non uguali, a questi Paolo, Sila e Timoteo. Certamente noi non siamo degli apostoli, nessuno di noi ha avuto il privilegio di vedere il Signore risorto, nessuno di noi è stato testimone oculare, nessuno di noi ha ricevuto una rivelazione particolare dallo Spirito Santo per avere autorità nell'insegnamento e per poter contribuire alla stesura del Nuovo Testamento. Questi sono privilegi esclusivi degli apostoli e noi non siamo tali. Purtuttavia, come ho detto prima, questo brano ha delle indicazioni anche per noi, per il nostro servizio, più o meno grande che esso possa essere all'interno della comunità. Per cui questo tema ci riguarda. Ci riguarda. Ora, noterete, l'ho detto già la volta scorsa, che Paolo in questo brano usa il termine noi. Io parlerò di io. Usa il termine noi per un motivo redazionale, ma forse anche per un motivo di autorità apostolica, perché lui sta parlando con l'autorità di un apostolo. Questo però, al di là che noi scegliamo che parli nel plurale maestatis o che parli con l'autorità dell'apostolo, non esclude il fatto che quello che dice riguarda lui, ma riguarda anche il suo team, Paolo e Timoteo, di come siano comportati come pastori. Ma come si erano comportati? Beh, la prima cosa che Paolo dice è che avevano predicato il Vangelo con coraggio, nonostante la forte opposizione che avevano ricevuto, versetti 1 e 2. Paolo non era a Tessalonica in crociera. Cioè, non è che era andato lì a fare le vacanze, e neanche un viaggio di avventura, e neanche un viaggio per la salute, per le sue condizioni fisiche. Paolo si trova lì appositamente con uno scopo, quello di predicare il Vangelo. E l'opposizione che ha dovuto affrontare a Tessalonica non è che l'ha colto di sorpresa, perché non è che non c'era abituato. Dopotutto veniva da dove? L'abbiamo visto domenica scorsa, veniva da Filippi. E che cos'è che era successo a Filippi? A Filippi era successo che l'avevano presi e l'avevano legati mani e piedi a dei ceppi in prigione. C'era stata forte opposizione a Filippi. Certo, Filippi non era stato solo un luogo di opposizione al Vangelo, perché lì stesso il Signore li aveva chiamati e lì stesso il Signore aveva creato un terremoto per far aprire le porte della prigione e liberarli. Il carceriere e tutta la sua famiglia si sarebbero convertiti e addirittura sarebbero stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi Paolo viene da un'esperienza di sofferenza. Ma perché allora parla del fatto che lui è venuto lì con sofferenza? Fratelli, stessi, sapete che la nostra venuta tra di voi non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete afflitti, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo. In mezzo a tanta sofferenza e tante lotte, trovarono il coraggio perché quello che Paolo sottolinea, le sue sofferenze, non è per creare simpatia. Povero Paolo, guarda come ha dovuto soffrire a causa del Vangelo, è stato perseguitato a Filippi, è stato bastonato a Tessalonica. Falliamo, ci fa pena questo Paolo. No, Paolo sta dicendo: io sono disposto, sono stato disposto a venire da voi perché so qual è la cosa importante della mia vita. Generalmente le persone si spendono per le cose importanti, per le cose che contano. Chi si spende per una cosa che non gli interessa? Chi di noi è disponibile a rischiare qualcosa per un progetto, per un'iniziativa che non gli interessa? Solo quando c'è in gioco qualcosa che ti fa vibrare il cuore, tu sei disposto a spenderti. E Paolo sta dicendo questo: sono stato disposto a spendermi perché so che cos'è il Vangelo, so che è la cosa più preziosa che Dio mi ha affidato, ed essendo questa la cosa più preziosa, sono disposto ad affrontare anche le lotte pur di condividerlo. E Paolo sta dicendo: queste cose non è che sono cose nascoste, sono cose risapute, sono cose sotto i vostri occhi. Guardate quante volte usa questa espressione. Voi stessi lo sapete, versetto 1. Come sapete, versetto 2. Come ben sapete, versetto 5, voi ricordate qualcosa che avete visto, versetto 9, voi siete testimoni, versetto 10. Quello di cui vi sto parlando, dice l'Apostolo Paolo, è di pubblico dominio, non è successo in un angolo riservato che solo alcuni ne hanno conoscenza, è sotto gli occhi di tutti. E quale benedizione per un ministro di Dio è quello di poter dire: non ho nulla da nascondere e nulla di cui vergognarmi, perché il mio ministero è trasparente ed aperto. Quale benedizione può essere questa? Quello di poter affermare queste parole. Teniamolo in conto anche noi nel nostro servizio. Il nostro servizio è trasparente. Il nostro servizio è sotto gli occhi di tutti. Il nostro servizio agli altri è aperto. Nel resto del brano Paolo ci dice che cosa lui non ha fatto come persona incaricata del Vangelo. E poi ci dirà cosa invece ha fatto come apostolo, come persona incaricata da Dio con il Vangelo. Che cosa non ha fatto? Versetti da 3 a 7, da 3 a 6, scusate. La prima cosa ci dice che non ha fatto è che egli non agiva falsamente per motivi impuri o con inganno. Questo è quello che leggiamo nel versetto 3. Il termine finzione fa riferimento al contenuto del suo messaggio. Paolo stava predicando il Vangelo. Il Vangelo per definizione è verità. Il Vangelo è verità. Cioè non c'era nel suo insegnamento, non c'era nel suo ministero eresia o insegnamenti squilibrati che potevano portare questi neoconvertiti fuori strada. Il Vangelo era sano quello che insegnava Paolo. Il secondo termine che dice è che questo Vangelo non era predicato per motivi impuri. Ora qui sta parlando delle sue motivazioni. Il termine che viene utilizzato nel greco ha una sfumatura in qualche modo sessuale. C'era qualcuno, qualche detrattore, qualche diffamatore, che stava accusando l'Apostolo Paolo di avere relazioni illegali, sessuali con le convertite. Qualcuno addirittura faceva un po' leva su quella frase strana che leggiamo in Atti 17 quando si dice: e non poche donne delle famiglie più importanti, questo accade in Tessalonica, si convertirono. C'era qualcuno che vedeva qualcosa di sospetto in questa conversione di queste non poche donne delle famiglie importanti. Ma al di là del fatto che noi diamo una colorazione sessuale a questa accusa, c'erano anche altri motivi che possono essere tirati dentro a questa accusa di impurità. Altre cose come l'ambizione, l'orgoglio, l'avidità, la popolarità. E Paolo ci dice: attenzione, no, no, io non vi ho predicato un Vangelo su misura. Io non, vo, non, vi ho, pre, non, non ho fatto un Vangelo sartoriale per la Chiesa di Tessalonica. Io ho predicato il Vangelo che è stato incaricato da Dio. Non ho fatto degli aggiustamenti, non ho fatto, come dire, degli adattamenti affinché possa andare bene a voi, possa piacere a voi. Non ho usato inganno. Non ho usato frode. E qui un'altra cosa. Paolo dice di che non ha usato inganno. E mi chiedo quanti ministri ci sono che ingannano i propri convertiti. Quanti ministri parlano tanto di benedizioni, di salvezza, di gioia, di prosperità che il Vangelo porta e nascondono realmente quello che è il costo del discepolato. Perché la loro ambizione qual è? Quello di avere, come dire, un'udienza numerosa e poter offrire i propri servizi in sale di culto che sono più che sale di culto, sale di intrattenimento, con 5, 6, 5.000, 10.000 persone, con questa spettacolarizzazione del Vangelo. Paolo dice, attenzione, io non sto predicando per inganno, che ci dia Dio di poter predicare anche a noi in una chiesa con 5.000 persone, ma non per inganno, non travisando le persone, raccontando la metà della storia, dicendogli solo che c'è la faccia della moneta, dicendoci solo che ci sono le benedizioni, la prosperità, l'assenza della malattia, l'assenza della difficoltà, eccetera, non parlando invece che il discepolo. Che il discepolato ha un costo, che il discepolo ha una croce che deve portare, così come l'ha portata il maestro, lo deve portare anche il discepolo. Che Dio ci dia di essere fedeli nel nostro servizio, grande o piccolo che possa essere, nella sua comunità. Il suo messaggio, ci dice Paolo, era stato vero, le sue motivazioni erano state pure, e i suoi metodi erano stati chiari e sopra ogni sospetto. Facciamo attenzione, fratelli, anche noi, nel modo di come organizziamo le nostre uscite di evangelizzazione, nel modo di come noi andiamo a fare le visite agli altri. Non creiamo occasione agli altri per essere dei detrattori della nostra fede, accusandoci con motivazioni di motivi impuri o di Vangeli predicati stortamente, eccetera. Facciamo attenzione, noi siamo chiamati a saggezza, non dobbiamo essere semplici come le colombe, ma anche astuti come i serpenti. Non siamo degli sciocchi, degli bonaccioni, dei bonaccioni. Quindi facciamo attenzione a queste cose. Ma Paolo ci dice anche che non ha cercato il consenso del popolo, versetto 4. Ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati da tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. È umano e naturale voler piacere agli altri. E questa è una tendenza molto forte, soprattutto nelle organizzazioni di volontariato. Qui non c'è nessuno che vi lega. Qui non c'è nessuno che vi dice tu non puoi uscire dalla porta. E quanto più è facile nelle organizzazioni di volontariato, quando non si condivide il pensiero del responsabile o delle guide, di dire io me ne vado. La porta è sempre aperta per entrare e per uscire. Ma non è questo l'atteggiamento giusto. Non è questo l'atteggiamento giusto. Paolo sta dicendo io non ho voluto addolcire il Vangelo per rendervelo più gradito, per farvi ascoltare delle cose che piacevolmente avreste voluto ascoltare. No. Io mi sono mantenuto fedele al Vangelo perché non ho ricercato popolarità. E Paolo sta dicendo che in ultima analisi la responsabilità di un pastore è nei confronti, o di un responsabile, se volete, è in ultima analisi nei confronti di Dio. Un pastore, un responsabile, non è responsabile, scusate il gioco di parole, nei confronti della sua denominazione, nei confronti del suo consiglio di chiesa, nei confronti della sua chiesa. No, è in ultima analisi il responsabile nei confronti di Dio. Però vedete, le due cose non vanno spesso in contrapposizione, perché Dio che parla al pastore si presume che sia lo stesso Dio che parla alla Chiesa e al Consiglio di Chiesa. Quindi le cose vanno insieme, quindi difficilmente o in sole occasioni limiti c'è contrasto, ma in quelle occasioni limiti Paolo ci dice il responsabile deve obbedire davanti, in coscienza a Dio piuttosto che agli uomini. Non è una via di fuga per dire faccio quello che voglio. Assolutamente, perché qui c'è una frase che Paolo usa che pesa come un macigno, poiché Dio prova i nostri cuori. Non è che possiamo zittire velocemente Dio e dire è così e voi non tengo in considerazione quello che dite. Quale peso dover subire l'esame dei nostri cuori da parte di Dio? Ma quale anche gioia poter avere questa prova dei nostri cuori da parte di Dio? Perché quale gioia? Perché c'è la libertà dalla tirannia e dalle aspettative umane, delle critiche umane. Tu sei responsabile davanti a Dio. Se voi leggete prima e secondo Corinzi, vedete anche lì una grande apologesi dell'Apostolo Paolo, del suo ministero, in cui dice: non mi interessa come mi giudicate, non mi interessa neanche come mi giudico io stesso. Quello che mi interessa è che io sia approvato da colui che mi ha incaricato. Leggete questi capitoli. Ma Paolo non cercava consenso popolare, ma non ha usato neanche adulazione e avidità o avidità. Versetto 5. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. Ora, adulazione e avidità sono due mali molto forti nella nostra società e sono due mali purtroppo che si vedono spesso anche all'interno della Chiesa. L'adulazione, sapete, è una cosa complicata, non è che la liquidiamo così facilmente. Tutti noi apprezziamo l'incoraggiamento, il riconoscimento, la lode quando facciamo qualcosa di buono. Ci piace, come dire, ricevere la pacca sulle spalle. Hai fatto bene. E addirittura ci sono dei psicologi che dicono che l'apprezzamento è fondamentale per una buona salute mentale. Cioè, se tu sei sempre lì bastonato, alla fine ti reputerai sempre un fallito, uno che manca il bersaglio. Ci vuole anche l'apprezzamento, però è molto sottile il confine fra l'apprezzamento e l'adulazione per motivi falsi. Ad esempio, quando chi offre l'adulazione lo fa per un proprio tornaconto personale, il lecchino del capo. Non è che fa l'adulazione, ma che bravo il mio capo, che come ti sei comportato bene. C'è chiaramente un secondo fine in quella circostanza. E Paolo si dice: non mi sono comportato così nei vostri confronti. No, non ho agito in questo modo e non ho agito neanche ispirato da motivi di avidità. L'avidità rovina tante organizzazioni e l'avidità rovina spesso anche tanti ministeri cristiani, quello di poter essere guidati dai soldi, dalla ricchezza. Ma non è un problema questo solamente per chi ha soldi, che dice: ma io non mi tocca, non ho niente, che avidità devo avere, coltivare nella mia vita. Il problema non è quello, il problema dell'avidità è piuttosto questo problema. Che cosa vuoi e che cosa sei disposto a fare per volere quella cosa? Grande, piccola che sia, questo è il problema dell'avidità. Che cosa vuoi e quanto sei disposto a fare per avere quella cosa? Non è importante in termini assoluti quanto pesa, quanto è ricca, quanto è importante quella cosa, ma quanto ci spendi, quanto ci investi. E Paolo dice: io non ho fatto nulla di tutto questo, Dio mi è testimone. Mi sono rifiutato di indossare una maschera, quella dell'ipocrisia, per coprire le mie motivazioni con dell'avidità. Io non avevo avidità da coprire, sono stato puro, genuino nei vostri confronti. E io, dice Paolo, non ho ricercato la gloria del popolo, versetto 6, e non abbiamo cercato la gloria degli uomini, che questo è qualcosa di diverso un po' dal consenso di quello che ci ha parlato nel versetto 4, perché il consenso lo crei nel momento in cui fai di tutto per rendere le persone felici, per dire alle persone le cose che le rendono felici. Invece, la gloria degli uomini è quando hai un comportamento deliberatamente, come dire, fuori dalle righe per poter diventare il centro dell'attenzione. E questa in fondo è idolatria, perché la gloria va solo a Dio. E questo è quello che non devi fare. E questo è quello che non devi fare. Ok, ma queste sono solo le cose che Paolo non ha fatto. E come fai a definire una persona solo sulla base delle cose che non fa? È una definizione un po' parziale, ci vuole anche capire che cosa invece Paolo ha fatto concretamente nei confronti dei Tessalonicesi. E Paolo lo spiega. Nei versetti da 6 a 12 si dice cosa ho fatto come pastore. E lui ci dice di aver fatto delle cose richiamando due metafore che sono molto simili, quella della nutrice o della mamma e quella di un padre devoto. E Paolo ci dice: tre comportamenti ho fatto. In primo luogo, lui si dice di aver agito come una madre che si prende cura dei suoi figli. E individua tre, come dire, elementi di questa cura della mamma per i figli. In primo luogo li ha serviti con mansuetudine piuttosto che rivendicare i suoi diritti. La mansuetudine, voi ricorderete dall'Epistola ai Galati, che è uno dei frutti dello Spirito. E Paolo si dice: io mi sono comportato così nei vostri confronti, in modo mansueto. Immaginate il pastore come un allenatore. Immaginate un allenatore che continua a sbraitare, a urlare, a bastonare a destra e a manca la sua squadra. Ce ne sono, nel mondo del calcio, ce ne sono di questi pastori, di questi allenatori. Immaginate un pastore che fa lo stesso modo all'interno di una chiesa. Io dubito che si possa parlare effettivamente di un pastore. Le pecore prosperano nella dolcezza, non prosperano nell'ira, nella rabbia. E Paolo però riconosce che avrebbe avuto il diritto di poter agire in un determinato modo. Non è che dice non ne avevo il diritto, ma dice non è questo, non l'ho voluto fare, mi sono comportato nei vostri confronti in modo mansueto. Ha rifiutato la prerogativa della sua posizione. Aveva scelto di trattarli nello stesso modo di come una madre tratta i suoi bambini, dolcemente, prendendosi cura dei loro bisogni. A proposito, il greco parla dei bambini piccoli, quindi dei più vulnerabili, di quelli che sono maggiormente esposti. E Paolo dice: io mi sono comportato in questo modo, in modo mansueto, in modo dolce nei vostri confronti. E vi ho amati teneramente, dice l'apostolo. Versetto 8: una madre dà al figlio ciò di cui ha bisogno, il cibo, il comfort, il tocco significativo, i bagni e tutto il resto. Ma la cosa più significativa, più importante che una madre dà al proprio figlio è l'amore. E guardate l'affermazione dell'Apostolo Paolo al versetto 8. Così, nel nostro grande affetto verso di voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. La prova che li amava indubbiamente era il fatto che aveva condiviso con loro il Vangelo. Questa è in fondo la prima e più importante manifestazione di amore. Un pastore che non predica il Vangelo ha fallito nella sua missione. Perché questo è il compito fondamentale di un pastore. Ma immaginate quanto dirompente possa essere questa predicazione se accompagnata dalla compassione. Chi di noi non ha incontrato delle persone estremamente brillanti da dietro il pulpito, ma molto fredde e poco compassionevoli una volta finita la predicazione? Quanto d'impatto può essere un Vangelo predicato con la compassione. Ed è molto bello che Paolo, una persona così mascolina, così dura, che ha sopportato non so quante volte le battiture, quante volte era stato lasciato per terra in condizioni, mi pare 3 volte, in condizioni quasi morto, poter parlare con questo linguaggio molto dolce e molto femminile. Alcuni leader cristiani hanno la tendenza a diventare egocentrici ed autarchici, e anzi, quando la loro autorità viene messa in discussione, la riaffermano in modo più forte. Ne abbiamo incontrati, sono sicuro che ne abbiamo incontrati tutti di persone di questo tipo. Paolo dice: io sono stato tutto l'opposto nei vostri confronti. Quale esempio ci dà l'Apostolo Paolo per il nostro modo di servire gli uni e gli altri? E in terzo luogo l'Apostolo Paolo ci dice: io ho servito. Vi ho serviti 24 ore al giorno per 7 giorni, cioè sono stato sempre lì presente con voi. E le madri che hanno dei bambini piccoli lo sanno che cosa significa essere vigilante notte e giorno. Non è che lo fanno per spirito di, come dire, perché sono brave o cos'altro, lo fanno perché sanno che i figli ne hanno bisogno, sanno che hanno delle esigenze. E l'Apostolo Paolo si dice che lui ha fatto questo lavoro notte e giorno, e non è che vigilava notte e giorno come pastore, come dire, era sempre lì al telefono, se ammettiamo che ci fosse stato il telefono, al computer a rispondere alle mail alle 3 di notte, mi ha scritto il fratello, adesso gli rispondo su. Non significa questo notte e giorno, significa che si alzava prima dell'alba e andava a dormire dopo molto il tramonto e si manteneva 2 occupazioni. Non era un pastore di quelli che non che vediamo tanto, perché qui non li vediamo affatto, di quelli stipendiati. Cioè, non è che era lì a tempo pieno la sua professione, faceva il pastore a tempo pieno e quindi si dedicava notte e giorno. No, lui la mattina aveva, o la sera, aveva un lavoro, non è molto chiaro dai riferimenti che abbiamo, un lavoro molto duro, quello di fabbricante di tende, e all'epoca era un lavoro fra i più usuranti. Immaginate l'equivalente di un metalmeccanico oggi, dove sei con gli altiforni. Il resto invece si dedicava alla predicazione, alla formazione dei discepoli, all'incoraggiamento dei santi. Il lavoro secolare gli permetteva di pagarsi le spese per servire la Chiesa senza caricarla di questo onere, senza diventare per loro un peso. Ed era il bisogno della Chiesa a spingerlo a questo. Non è che perché Paolo lavorava, perché con quello che gli davano come pastore non poteva mantenersi una bella macchina, oppure non poteva organizzare delle cene interessanti a casa sua, oppure non poteva fare delle riunioni di bingo. No, non è questo il fine. Paolo lavorava perché il Vangelo gli imponeva questa necessità. E sono ancora molti i fabbricanti di tende. Questa è diventata un'espressione comune per indicare i pastori che non sono stipendiati, ma che si mantengono. E grazie a Dio, anche in questa comunità, fondamentalmente succede, diciamolo tranquillamente, in modo al 100%, al 99,99% questo. Non c'è nessuno qui stipendiato che lo fa per lavoro. Tutti noi abbiamo un'occupazione e tutti voi che avete un servizio all'interno della Chiesa non fate quel servizio perché sperate che vi sia uno stipendio, una retribuzione. No, lo si fa perché il Vangelo è tale, è prezioso e si è disposti a investire in questo senso anche se non c'è una remunerazione economica. Paolo ha servito come una madre fedele, con una madre amorosa i suoi figli e Paolo ha servito anche come un padre devoto verso i suoi figli. I versetti 10 e 11 ci danno la congiunzione di questo cosa significa essere un padre devoto. Si comportava in modo santo, giusto e irreprensibile verso di loro. Il primo termine, santo, ha a che fare con una corretta impostazione dei figli. Il giusto ha a che fare con i rapporti con il prossimo e l'irreprensibile ha a che fare con i rapporti, con la reputazione nei confronti degli altri. Paolo era stato un esempio per loro. Ma la responsabilità di un pastore, così come quella di un padre, va al di là di quella dell'esempio. Va anche in direzione dell'incoraggiamento, va anche in direzione della disciplina. Se voi vivete in una comunità dove non siete disciplinati, fatevi delle domande, piuttosto che dire mi piace questa comunità. Perché questa è l'indicazione verso dove dobbiamo andare. Il dare delle indicazioni per i giusti passi da seguire. E questo è quello che dice Paolo. Ci sono stati anni in cui si incoraggiava la visione del padre naturale, come un amico. Allora dovevi spendere tanto e di qualità tempo con i figli, dovevi partecipare ai suoi giochi, dovevi diventare il suo amico. Bene, possiamo fare nostra questa visione, perché è molto meglio dalle concezioni in cui il padre era totalmente assente dalla vita del figlio. Ma attenzione, noi non possiamo essere solamente degli amici. Dobbiamo essere anche delle guide, anche delle di persone che disciplinano i nostri figli. Il pastore non è chiamato a diventare l'amico di 100, 500 o 5.000 persone all'interno della Chiesa. Non è chiamato a questo. Magari sarà con qualcuno amico, ma non è chiamato a questo. Versetto 12. A comportarsi in modo degno di Dio che vi ha chiamati al regno e alla sua gloria. Teniamo conto di questo input nelle nostre relazioni di servizio. Non è per passare del tempo gioievole insieme. Fa piacere se stiamo insieme e ci divertiamo insieme. Ma teniamo conto anche di questa finalità, di quello di incoraggiarci a poter servire meglio Dio che ci ha chiamati alla sua gloria. E più avanti Paolo dirà chiaramente che cosa significa questo incoraggiarci, darà delle indicazioni molto spicciole, non è Paolo uno che sta tanto in aria, ci parlerà di astensione della fornicazione, ci parlerà dell'amarsi, ci parlerà del condurre una vita equilibrata, ci parlerà del badare alla nostra propria attività professionale, ci parlerà di lavorare con le nostre stesse mani, altrimenti di non mangiare e fare digiuno. Paolo è molto concreto e pratico di cosa significa, ma tutto il Nuovo Testamento, a partire dal Sermone sul Monte fino all'Apocalisse, sono un commento di cosa significa vivere una vita santa. Fratelli, io concludo. Vorrei concludere dicendoci di entrare in questa ottica di servizio all'interno della comunità. Il regno a cui siamo chiamati è un regno non solo futuro, ma è un regno presente già qui ed ora. E questo regno ci parla di dominio e di relazioni. Certamente un giorno tutta la creazione riconoscerà chi è Gesù Cristo e tutti saremo costretti a confessare, a inginocchiarci e a riconoscere che Lui è il Signore. Ma se lo riconoscerai solo allora, solo in quel giorno, sarà un riconoscimento in vista del giudizio. Quanto meglio allora entrare nella giusta prospettiva qui e adesso, nella giusta prospettiva delle sane relazioni, nel sano modo di servirsi gli uni e gli altri, con le giuste motivazioni. Se ci sottomettiamo volontariamente adesso, la Bibbia ci dice che non ci sarà più alcuna condanna, ma che godremo in eterno della presenza di Dio. E noi possiamo fare affidamento su questa promessa, perché il Vangelo è certo, perché il contenuto del nostro messaggio è certo, perché esso ci parla di Gesù Cristo morto e risorto dei peccati, è morto e risorto, di colui che ha pagato per noi i peccati. Vogliamo allora riconsiderare come stiamo servendo. E se vediamo delle cose che non sono in linea con quello che ci ha detto l'Apostolo Paolo, facciamoci qualche interrogativo sulla nostra qualità di fede. Facciamoci qualche interrogativo sulla nostra fede, se veramente ci siamo dati a Cristo o meno. Se invece vediamo delle cose in linea con quanto ci ha detto Paolo, prendiamo questo come uno spunto per continuare a lavorare in questa stessa direzione. Inchiniamo il nostro capo. Signore, tu continui come lo hai fatto ai tempi in cui hai parlato all'Apostolo Paolo, in cui hai parlato alla Chiesa Tessalonica, ad affidare il tuo Vangelo. Signore, grazie perché tu lo hai dato adesso alla tua Chiesa e tu l'hai dato a ciascuno di noi affinché lo possa condividere insieme con altri. Signore, quest'oggi vogliamo presentarci davanti a te come persone che da te sono state chiamate, che da te sono state salvate, per poterci mettere davanti in coscienza, col nostro cuore, con le nostre emozioni, con le nostre sensibilità, davanti a te per essere da te provati. Signore, vorremmo, Signore, che la nostra vita fosse ispirata da coraggio, da trasparenza, da apertura. Vorremmo non poter nascondere nulla, che tutto fosse visibile e conosciuto agli altri. Signore, vorremmo poter dire che noi cerchiamo di piacere a te piuttosto che agli uomini. Signore, aiutaci, Signore, a non adattare il tuo Vangelo ai nostri capricci, alle nostre deviazioni, alle nostre mancanze. Signore, liberaci, Signore, dalla adulazione, liberaci dall'avidità. Signore, liberaci dall'idolatria, dal cercare di glorificare noi stessi piuttosto che te. Signore, piuttosto invece rendici, Signore, delle madri devote, dei padri devoti, mansueti, servizievoli gli uni verso gli altri. Signore, come possiamo fare questo? Cioè, abbiamo delle difficoltà a fare questo, ma abbiamo un riferimento forte, che è quello del nostro Signore Gesù Cristo. Signore, è Lui che adesso continua la sua opera attraverso lo Spirito Santo che tu dai alla tua Chiesa, di poter lavorare nelle nostre vite. E noi per questo ci mettiamo davanti a te. Cioè, non perché vogliamo essere più grandi di quello che siamo, ma perché vogliamo servirti meglio riconoscendo di quello che tu ci hai incaricato. Cioè, rimaniamo, Signore, dei vasi di terra, dei vasi spesso, Signore, difficili da farsi modellare, ma continua a lavorare per la tua grazia nelle nostre vite. In nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.